interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21, 12 minuti primi, ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia. Oggi è l'11 febbraio, domenica 11 febbraio, e come una domenica ogni due a quest'ora va in onda Le Dita nella Presa, trasmissione di approfondimento tecnologico di Radio Onda Rossa. E allora, prima di andare ad iniziare la trasmissione, vi ricordo i contatti di questa radio. La frequenza l'abbiamo già detta, il sito web invece è ondarossa.info, da cui potete ascoltarci in streaming, da cui potete ascoltarci naturalmente anche in differita con il metro dei podcast. Sul sito trovate tutti i podcast, naturalmente non solamente i nostri ma quelli di tutta la radio. Se cercate nello specifico i nostri, dovete andare sul palinsesto al giorno di domenica e lì trovate il link a tutti i podcast nella Dita nella Presa. Altri contatti della radio: ondarossa@ondarossa.info è l'email, Le Dita nella Presa @ondarossa.info, di nuovo l'email, ma questa volta l'email nostra. Vi ricordo che la radio che state ascoltando e che spero continuerete ad ascoltare è una radio che da 40 anni vive senza finanziamenti, senza partiti alle spalle, senza pubblicità. È una radio che vuole continuare a fare così per sempre. Per farlo ha sempre fatto affidamento su chi la radio se la sente, sulle sottoscrizioni che abbiamo sempre chiesto anche con una certa insistenza, e che però in questo periodo devono necessariamente diventare ancora più pressanti, perché abbiamo avuto un inconveniente tecnico, forse non possiamo chiamarlo imprevisto. Il nostro trasmettitore è ormai arrivato alla fine dei suoi giorni e insomma è in condizioni per cui necessita di essere rimpiazzato il prima possibile. Per fare ciò dobbiamo affrontare una spesa piuttosto onerosa, si tratta di 19.000 euro, e per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, cioè di finanziamento dal basso, che invitiamo tutti e tutte a sottoscrivere. La campagna è su produzionedalbasso.com. Probabilmente il modo più comodo per raggiungerla è andare sul sito della radio e cliccare sul banner giallo e nero in alto, che linka proprio alla campagna di Produzione dal Basso, una campagna che siamo contenti di poter dire sta già andando benino, visto che l'abbiamo lanciata pochi giorni fa e i primi 1.200 euro già sono arrivati. Veniamo allora alla puntata odierna in cui tratteremo un tema nuovo. Avevamo promesso con qualche sé che avremmo continuato a parlare di scienze cognitive, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento automatico, quindi diciamo il lato informatico delle scienze cognitive, ma abbiamo fatto bene a dire che la cosa era un po' in forse. Infatti così è stato, abbiamo avuto un inconveniente e allora abbiamo deciso di anticipare il lancio di un nuovo ciclo di trasmissioni che da un po' ci ronzava nella testa, un ciclo di trasmissioni a cui non siamo ancora riusciti bene a dare un nome preciso, mi sa, perché all'inizio volevamo chiamarlo il ciclo di trasmissioni sul file sharing, cioè sulla condivisione dei file. Dopo poco ci siamo accorti che in realtà non possiamo parlare solamente di file sharing. Perché l'argomento di cui vogliamo parlare è più vasto e perché nel corso del tempo la condivisione di file tra utenti in realtà ha assunto strade diverse. Cercheremo allora in queste puntate di farvi una cronologia anche storica e che naturalmente racconti anche quali sono state le evoluzioni tecniche, da quali fenomeni anche sociali partivano, quali comportamenti, quali pratiche nella società hanno indotto, quali pratiche ormai potremmo quasi quasi aver rimosso, ma invece ci sono state importanti e non vanno dimenticate. Tutto sommato cercheremo anche di sostenere la tesi per cui questo caso è emblematico di un cambiamento più generale di approccio che c'è stato con le tecnologie e con internet in particolare.
In realtà in questo ciclo noi cercheremo di farvi conoscere, farvi ricordare, per quelli che se lo ricordano ovviamente, che hanno utilizzato programmi di file sharing nel passato, come funzionava qualche anno fa il concetto di scambio di file e come si è evoluto e come si confronta con quello che c'è ora, che è un modo diverso, un approccio diverso alla fruizione dei contenuti sul web.
Sì, allora magari iniziamo a delineare quello che sarà il ciclo, cioè più o meno gli argomenti che tratteremo. Ci sarà sicuramente, diciamo in modo ricorrente, cercheremo di dilazionarla man mano che parliamo degli argomenti, una componente storica che parli delle prime tecnologie che a volte anche soltanto sfioreranno questo argomento. Cioè qualche esempio che ho in mente in cui effettivamente non c'entra niente internet, però c'entra comunque la condivisione di materiale attenente alla cultura, possiamo dire in generale. Poi cercheremo anche dal punto di vista tecnico di delineare alcune delle caratteristiche delle evoluzioni storiche che ci sono state, ricordando sempre che in tutti gli argomenti di cui parleremo c'è sempre un andirivieni, alcune tendenze vanno, poi scompaiono, poi ritornano.
Ma anche sul tipo di contenuti che vengono scambiati, vedremo come nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione sul tipo di file, non solo per quanto riguarda per esempio i formati, ma anche proprio il tipo di informazioni che vengono scambiate e il modo in cui vengono scambiate, se si preferisce l'alta qualità o la bassa qualità, per esempio, una cosa che è cambiata molto col tempo.
Certo, e anche più in generale, come dire, per un po' peer-to-peer, scaricare cose del genere sono state sinonimo di musica. Poi non solo,
per qualcuno.
Poi i video, i libri, per qualcuno certo, però diciamo che nel linguaggio più comune, quando si parlava di pirateria, anche queste parole nomineremo molto, si parlava soprattutto di musica e un po' anche di film, in base agli anni poi. I motivi spesso riguardavano naturalmente necessità tecniche e limitazioni, ma non sempre, a volte alcune limitazioni erano più culturali che tecniche. Di cos'altro parleremo? Sempre parlando di tecnologia, cercheremo però di collegarla al tema del copyright. Da un certo punto di vista, affrontando il significato che il copyright aveva, a volte anche in termini legali, e anche di cosa significava il copyright nell'intendere comune delle persone, che forse è ormai stato plasmato da una serie di leggi e di propaganda che ci hanno convinto che il copyright è un'altra cosa, perché in effetti l'hanno cambiato.
Sì, perché infatti non è solo nell'intendere comune delle persone che il concetto di copyright è cambiato. In realtà il concetto di copyright è cambiato proprio nelle leggi. Quello che veniva considerato, diciamo, fair use, quindi
lecito
sostanzialmente in passato, col passare del tempo ha cominciato a diventare sempre meno fair e sempre più perseguito, fino ad essere cristallizzato in vere e proprie leggi che il cui scopo fondamentale era impedire lo scambio di materiale protetto da copyright.
E visto che si parla di, appunto, dati cristallizzati che diventano ben più preziosi, perché almeno in teoria tu non li puoi dare a nessuno, non li puoi condividere, senza avere una divagazione tecnica adesso non importante, insomma questi dati diventano qualcosa di prezioso, e se sono qualcosa di prezioso ha senso chiedersi di chi sono in mano questi dati. Ecco, quindi vediamo che nel corso del tempo avviene anche un progressivo spostamento dei dati che da i computer personali, dispositivi personali, iniziano pian piano a spostarsi. Cercheremo di fare al riguardo sia un'analisi degli metodi tecnici, ma anche forse soprattutto dei dispositivi retorici che sono stati usati per convincere le persone a fare questo cambio,
questo switch
di mentalità. Sì, uno switch.
Uno switch che è sostanzialmente passato dal convincere la gente che era opportuno avere in mano i file di cui volevano usufruire, all'idea che in realtà è meglio che questi file non stiano in mano, ma stiano da qualche posto remoto che sia sempre facilmente accessibile.
E visto che abbiamo parlato di linguaggio, cercheremo sempre nel corso di questo ciclo di fare attenzione al linguaggio che viene usato da noi, ma anche al linguaggio che è stato usato nel corso degli anni per indicare le pratiche di condivisione. Ne dico solamente una, no? Che tutti quanti avremo in mente, già nominata: pirateria. È una parola che, come dire, non direttamente pertinente ai corsari del 1600, evidentemente, eppure viva nel nostro immaginario.
E che ormai è diventata praticamente sinonimo di quello che intenderemo noi, cioè appunto lo scambio di materiale protetto da copyright al di fuori delle leggi previste dai vari stati. Il termine pirateria che tra l'altro è stato a un certo punto è tanto entrato nell'immaginario collettivo che è stato rivendicato dalle stesse persone che si occupano di file sharing, per cui la maggior parte dei siti o degli hub che permettono lo scambio di file o contengono elenchi di file da scaricare ha in qualche modo qualcosa di collegato all'immaginario della pirateria.
Ecco, allora, visto che da fuori ci sono la porta ossessivamente e però noi siamo qui al mixer, allora prendiamoci una brevissima pausa, solo 30 secondi, per mandare uno spot sulla pirateria che forse ricorderete.
Avviso per gli spettatori. La pirateria audiovisiva è un reato. Chi utilizza online, acquista o noleggia materiale pirata rischia sanzioni fino a 1.032 euro. Chi trae profitto dal commercio di materiale audiovisivo illegale rischia fino a 4 anni di reclusione e fino a 15.500 euro di multa. Dire no alla pirateria è anche dire no alla criminalità.
E se uno gli voleva dire sì alla criminalità, chissà come doveva fare. Ecco, questo breve spot meno famoso di quello più bello, più incalzante, ma che non ha delle parole audio, quello che diceva: non ruberesti mai una borsetta a tuo nipote, non ruberesti mai un dente a un neonato e cose così.
Tutto perfettamente collegabile ovviamente a che non rubi una copia di un contenuto audiovisivo a una multinazionale. È perfettamente
esatto.
Collegato.
Sì, sì, il nesso tra una mela e un diritto d'autore è così lampante. Insomma, del linguaggio cercheremo di parlarne, questo della pirateria è un caso più banale, però ci sono parecchie cose da registrare man mano che parleremo di... di questo fenomeno. Allora, non so se vogliamo partire subito con... ecco, c'era un altro punto che, di cui cercheremo di parlare, forse, che è il tema, ricordandoci che comunque gli oggetti di cui stiamo parlando sono oggetti comunque culturali, ok? Quindi non sono solamente dati o non sono solamente beni, ma sostanzialmente hanno, in quanto oggetti della cultura, hanno la capacità poi anche di formare delle opinioni, di formare degli atteggiamenti, appunto. È diverso evidentemente dall'accesso al pane, cioè funziona in un modo diverso. Di conseguenza c'è un meccanismo per cui sostanzialmente le persone prendono ciò che hanno, il tema cioè della scelta. Ricordiamoci che diciamo che il poter passare, per esempio, da una scelta culturale molto ristretta, come comunque quella che in genere le persone ricevono dai media che fino a quel tempo erano considerati tradizionali, cioè i quotidiani, la televisione, le radio, a uno scambio di file tra pari, permetteva l'accesso a una quantità di cultura molto più grande.
E soprattutto una quantità di cultura non controllata, perché i media tradizionali, come appunto la televisione, hanno un palinsesto e tu puoi scegliere al massimo il canale, ma all'interno del canale il palinsesto è quello e tu usufruisci di quello che hanno deciso di trasmettere. Invece qua...
Certo, poi naturalmente, come dire, i negozi di dischi esistono, non sono esistiti da molto, non è che bisognava aspettare le cose, ma naturalmente costano, mentre guardare la TV costa assai meno, e comunque anche i negozi di dischi hanno una scelta, per quanto senz'altro migliore di quella che può avere Rai 1, comunque un po' limitata. Magari più a grande in una grande città, ma se ti trovi in un paesino già un po' meno.
Diciamo che è limitata in una maniera diversa. Quella era limitata a chi ha scritto il palinsesto, qua è limitato ai fornitori che riforniscono il negozio dei dischi.
Certo, e comunque anche dal punto di vista economico. Ora, naturalmente, il fenomeno dello scambio di materiali precede naturalmente internet, infatti anche di quello un po' parleremo, ma poco, perché appunto questa era considerata una necessità effettivamente dalle persone. Però, siccome una cosa insegue l'altra, quindi se c'è grande disponibilità tecnica in un certo verso, le persone non si sbattono poi più di tanto. Di conseguenza, ricordarsi cosa ci mette a disposizione il mezzo, che cosa il mezzo incentiva, determina poi in pratica quello che il grosso delle persone effettivamente vorranno vedere. Cioè, appunto, ricollegandomi alla mia esperienza, ma che penso sia quella di molte persone, il fatto che diventasse incredibilmente più facile scaricare musica rispetto a vedere film mi ha, penso, sicuramente condizionato nel fatto che io ho passato la mia adolescenza a sentire musica e non a guardare film. Non so se sarebbe stato ugualmente così se invece fosse stato più facile vedere film e più difficile ascoltare musica.
Ma probabilmente sì, visto che se tu guardi le differenze generazionali che ci sono, diciamo che almeno quelli che ho notato io, una generazione successiva ha un minore consumo, per esempio, di televisione rispetto a persone della generazione precedente che non hanno, sono diventate adulte prima dell'arrivo di questa disponibilità di materiale, di media musicali da scaricare.
Credo che per l'introduzione abbiamo detto tutto e quindi possiamo mettere uno stacco musicale e poi iniziare a dire qualcosa davvero. Dopo gli edix, torniamo agli argomenti di oggi. L'argomento di oggi noi cercheremo di fare, visto che non potevamo fare evidentemente tutta la cronistoria in una puntata, che facevamo gli estremi, cioè prendevamo una delle prime tecnologie, diciamo schematizzando molto potremmo dire la prima, tecnologia di trasferimento file, e quella che potremmo semplificare come l'ultima, e le metteremo a confronto, così saltando tutto quello che c'è in mezzo e quindi iniziando a delineare quali sono le prime differenze e cercando pian piano di introdurre quando è che sono avvenute, come si sono manifestate e anche quali similitudini eventualmente presentano. Prima però ci sembrava doveroso fare una seconda premessa, se la prima era una premessa di metodo, cioè su come faremo questo ciclo, questa seconda è più di merito, cioè comunque una premessa sull'argomento di cui tratteremo per almeno 3 puntate.
Sì, perché in queste puntate noi parleremo abbastanza spesso di scambio di file, sostanzialmente di prodotti soggetti a copyright che vengono illegalmente trasferiti. Ora, una premessa che noi dobbiamo fare, perché come vedremo durante le puntate, gli attacchi contro questo tipo di tecnologie e contro gli utenti sono basati sostanzialmente su un'estensione del concetto di furto.
E quindi di proprietà.
Perché se guardate soprattutto i primi video contro la pirateria informatica, sostanzialmente paragonano qualunque scambio di canzoni, di file di testo, di video appunto, a un furto come tu ruberesti la mela al bambino, oppure tu ruberesti la macchina o altre cose di questo tipo. Questa cosa qua lascia un po' il tempo che trova, perché ricordiamoci...
Eh sì, perché il furto, che cos'è il furto? Il furto è l'alienazione di una proprietà, cioè quel comportamento per cui una cosa che è tua, dopo tu non riesci più ad averla. Quindi se si considera la proprietà un diritto naturale dell'uomo, questa è una premessa fondamentale, altrimenti non sta in piedi nemmeno il reato di furto, ma se la proprietà è un diritto naturale dell'uomo, allora tu non gliela puoi ledere.
Perché poi quello che ha subito il furto non si ritrova più del poter disporre di quella cosa che era la sua proprietà, e diciamo ci rimane male.
E però invece non si capisce perché quello ci dovrebbe rimanere male, anche se lui conserva tutti quanti i suoi beni, mentre io che prima ero scarso di quei beni smetto di essere scarso perché anch'io ce l'ho. Lui ha un'automobile, a me l'idea piace, me la faccio anche io, mi faccio anche un'automobile, questo non è un furto.
Mi fotocopio semplicemente la sua.
Se invece lui ha un libro, il giorno dopo lui ha ancora un libro, ma anche io lo ho, questo i sostenitori del copyright a tutti i costi, che sono di fatto riusciti poi a imporsi dal punto di vista legale, secondo loro questo è un furto.
Cioè equivalente al furto tradizionale. In realtà va detto che questa cosa non è esattamente la stessa cosa, perché appunto quando io ho un file e tu fai la copia, il risultato è che alla fine abbiamo entrambi un file.
Eh certo, e tra l'altro, come dire, questa idea non è un'idea quella che stiamo esprimendo noi, non solo ci appare un'idea corretta, ma se lo diciamo noi potremmo anche essere pleonastici, ma è un'idea che è stata diffusissima e dominante anche nella scrittura legale fino a meno di 20 anni fa. Mm-hmm. Cioè fino a circa 15 anni fa, ricordo bene,
no,
i tempi.
Ma io direi che un poco di più, direi anche 20 anni o anche più. Perché...
Beh, nella legge in Italia fino agli anni 2000.
In Italia fino agli anni 2000, negli Stati Uniti è cominciata prima.
Ah certo, cosa. Certo, all'estero.
Comunque è il concetto di quello che è chiamato il fair use, cioè quando è corretto che tu utilizzi un bene senza arrecare danno a nessun altro.
Certo, ad esempio se abbiamo un libro di poesie, non di Leopardi, ma un libro di poesie edito ieri con autore ancora in vita, e recitiamo questa poesia ad un nostro amico per mostrargli quanto è bello il libro che abbiamo appena comprato, questo rientra chiaramente negli scopi leciti. Cioè io ho un libro di poesie e la leggo ad un mio amico.
Anzi, nella fattispecie l'autore dovrebbe essere pure contento, perché stai facendo pubblicità.
Se invece io gliela fotocopio e gli dico leggitela da solo, che a me mi fa fatica, questo invece non si può fare. Fotocopiare un libro di poesie non si può fare, nemmeno se lo scopo è del tutto personale.
Perché questa cosa qua danneggerebbe non tanto l'autore, ma anche l'editore. questo viene
esatto.
Infatti il problema qua,
ed ecco qui la seconda retorica, tu hai sfoderato la prima retorica che viene sfoderata, è quella veramente becera e semplicistica, che dice: chi copia fa un furto. Ok, c'è una sottrazione, benché in realtà non c'è nessuna sottrazione.
Assodato che nessuno, che io continuo ad avere tutte le cose che ho messo a disposizione degli altri, questa qua si può smontare.
Quindi si fa riferimento direttamente ad un diritto naturale. La seconda invece non fa riferimento ad un diritto naturale, ma a un valore che si reputa che sia utile nella società, cioè la capacità di fare profitti. Ovvero si dice: quando tu copi qualcosa, qualcuno sta perdendo profitti.
Certo, perché se...
Dovrebbe eseguire una faccia contrita, adesso.
Sì, non riusciamo a farlo attraverso la radio, però. Il punto qua è, diciamo, è una questione di, potremmo dire, di inflazione. Cioè, se l'editore che produce il libro, o il caso il brano musicale, non può guadagnare da una copia del brano musicale, allora c'è una perdita. Inoltre, il libro, il dramma musicale, eccetera, che si diffondono, assumono un valore più sparso perché ce l'hanno tutti.
Ma tra l'altro questo non si capisce dove sia il problema. Ad esempio, allora dovremmo anche dire che se una casa automobilistica fa delle automobili più solide, questo crea un danno all'industria dei carrozzieri, e quindi...
Ma infatti,
e dov'è il problema?
Ma infatti questa cosa l'hanno risolta con la cosiddetta obsolescenza programmata.
Esatto, e quindi questo di fatto non succede. C'era, no, un famoso slogan delle campagne contro le leggi che si inasprivano sulla pirateria, che diceva: se allora copiarsi la musica sulle musicassette sta uccidendo l'industria discografica, potremmo anche dire che cucinarsi a casa sta uccidendo i ristoranti.
Esatto. Infatti dovremmo aspettare un po' di tempo, ma sicuramente avverrà una crociata contro la libertà di uso dei fornelli.
Chi lo sa. Quindi appunto il copyright è una legge piuttosto restrittiva, che dice: noi cosa possiamo fare con un bene benché non stiamo ledendo alcun diritto. Queste leggi però poi in pratica sono state fatte e sono state estese per comprendere questa accezione, appunto, che dal diritto d'autore, che è qualcosa che riguarda più la sfera morale, tutto sommato si sposta soprattutto a coprire gli interessi economici, e dovendo coprire gli interessi economici si deve adeguare alle tecnologie del tempo. Quindi, pure se non state pensato nel 600, e quindi pensando al libro fondamentalmente, al libro, al teatro, poi si adegua in questa direzione.
Si adegua e si estende e si espande, perché mentre prima il diritto d'autore era sostanzialmente collegato molto spesso alla vita dell'autore, ora abbiamo simpaticissimi casi come quelli della Disney, in cui il diritto d'autore, ancora vigente su un sacco di prodotti, si è esteso, penso, più di mezzo secolo oltre la morte dell'autore medesimo.
Certo, e invece una cosa che l'industria che degli editori che guadagna sul copyright non è riuscita a forzare, questo anche va detto visto che parleremo di tecnologie, è dire che tecnologie che permettono, ma non sono rivolte esclusivamente alla violazione del copyright, allora sono proibite. Cioè, se tu hai un mezzo, la fotocopiatrice non potrà mai essere un oggetto proibito in sé, perché naturalmente può fotocopiare libri protetti da copyright, ma può anche fotocopiare la nostra mano, il foglio disegnato da noi o qualsiasi altra cosa, e dunque non può essere un oggetto proibito.
Questa cosa non la diciamo a caso perché in determinati periodi alcune battaglie legali contro alcuni software di scambio di file si erano basati essenzialmente su quest'idea, cioè che il mezzo grazie al quale vengono scambiati i file illegali potesse essere in qualche modo colpito per evitare che avvenisse lo scambio.
Sì, questo è uno, forse nella nostra scaletta che ci siamo fatti, sicuramente non esaustiva, è il primo caso che ci viene da ricondurre comunque a una delle tante querelle anche legali per quanto riguarda la copia dei file, cioè una causa che non ricordo quale industria, tu forse ce l'hai sotto mano, fece alla Sony, perché la Sony aveva fatto un dispositivo che cosa faceva? Faceva sì che si poteva programmare la registrazione del televisore, cioè il videoregistratore.
Universal City Studios.
Bene, la Universal. E, cioè il videoregistratore, che è un oggetto che se avete più di 20 anni probabilmente conoscerete, e, cioè quella cosa che tu attacchi tra il televisore e l'antenna e puoi sia registrare manualmente mettendo una videocassetta, oppure lo puoi anche programmare per registrare da tale canale a tale ora e ti trovi la, tal cosa registrata molto comodamente.
Se avete meno di 20 anni probabilmente avrete visto quelle cassettone enormi che non capite a cosa servono, quelle del videoregistratore.
Esatto. Ecco, questo dispositivo all'inizio fu sotto una causa legale da cui uscì la sentenza che diceva: in realtà si può fare, non è un problema.
La sentenza sostanzialmente diceva che è possibile fare copie individuali di materiale coperto da copyright, nella fattispecie si parlava di programmi televisivi all'epoca, con lo scopo del cosiddetto time shifting, cioè tu mi fai la trasmissione in un certo orario, ma io me la voglio vedere in un altro orario. Ora, in base alla Corte Suprema degli Stati Uniti, questa cosa è fair use, o meglio era fair use nel lontano 1984.
E quindi siamo abbastanza lontani del tempo, siamo a più di 30 anni fa, e vediamo che però il mezzo tecnico pone un problema alle leggi sul copyright.
E questa cosa comunque della sentenza dell'84 è stata veramente interessante, perché successivamente questa sentenza, siccome nel diritto anglosassone, diciamo nella common law, le sentenze pregresse hanno un valore legale per i giudizi successivi, questa sentenza ha provocato i suoi effetti anche fino a tempi recenti, in cui, perché sostanzialmente è stato detto che non è possibile, almeno questa cosa del time shifting, cioè del potere godere, usufruire di un prodotto in un tempo diverso da quello in cui è previsto da chi lo produce, deve essere considerato fair use.
Ovvero sia, più in generale, che non si possono dettare le condizioni di fruizione. Cioè tu mi dai un'opera, me la fai fruire, ma alcune condizioni a contorno, tipo l'orario in cui dovrai vederla, non può essere ristretto. Stiamo sempre parlando di un sistema che punta a restringere e a dire quali cose esattamente puoi fare o non fare. Il DRM, di cui in questo ciclo non parleremo quasi per nulla, ma di cui in altre puntate abbiamo parlato, è un'estensione di questo concetto, che si basa però su mezzi tecnici invece che su mezzi legali, e quindi può scavalcare tutte le corti che vuole, perché non ha bisogno di un pronunciamento se qualcosa è etico o no, perché tanto lo rende di fatto impossibile.
Infatti, a questo punto, visto che abbiamo detto che in questa puntata faremo dei salti avanti e indietro nella storia, visto che abbiamo questa sentenza dell'84, è anche interessante perché fa anche capire com'è che sono spuntati tutta una serie di simpatici oggetti, come mi viene in mente il registratore, il decoder / registratore di Sky, che diciamo negli ultimi anni si è diffuso, che ti consente di registrare esattamente questa cosa, cioè di registrare il materiale protetto da copyright per poterlo vedere in un momento diverso. Questo te lo spacciano come una grande novità che sono riusciti a fare. In realtà non è una novità, è il fatto che loro si sono messi al sicuro, perché in questa maniera questo diritto, che è garantito almeno negli Stati Uniti, viene tutto fatto all'interno di un hardware chiuso, e qui tu non hai bisogno di scaricarti il materiale, perché è direttamente il tuo pezzo hardware che fa sì che tu te lo puoi guardare in un altro momento.
E nemmeno di comprare un registratore, che tra l'altro oggi sarebbe estremamente anacronistico. E appunto, quindi che cos'è un primo fenomeno che stiamo osservando facendo questo passaggio così rapido al giorno d'oggi? Vediamo che le grandi case che gestiscono il copyright preferiscono che sia tutto in casa loro, cioè che niente di fisico passi mai per le tue mani, o il meno possibile.
Perché certo, se c'è uno scambio di dati tra, ipotizziamo, il tuo decoder e il tuo registratore, e questi dati potrebbero essere tranquillamente intercettati per farci una copia che poi rimane fuori dal loro circuito. Invece in questa maniera la tua casa fornitrice di contenuti riesce a mantenere tutto dentro il suo circuito.
Eh sì, da questo punto di vista cercano sempre di ricreare le condizioni come di un concerto live. Un concerto live per l'industria musicale è molto meglio. Perché è molto meglio? Beh, perché al massimo puoi entrare gratis, puoi far imbucare un amico, ma oppure puoi riuscire a ottenere, magari, non lo so, lo sconto per tale categoria senza averne diritto, ma non riesci a copiare un concerto e quindi ci sono 8 paganti e 7.000 presenti. Questo non si riesce fisicamente a fare, quindi questo è un problema che chi fa i concerti non ha. Chi fa i dischi vorrebbe che fosse così, tale e quale. Io ti do un disco e faccio in modo che tu, solo tu, lo possa sentire. Magari lo puoi sentire solo per un mese, per un giorno, solamente da solo, solamente di notte, solamente con la luce accesa o con la luce spenta.
E in questa maniera riesci a massimizzare il profitto, perché se il tuo disco che puoi vedere soltanto per una settimana in realtà te lo vuoi sentire un altro 6 mesi, magari sei disposto a pagare quel tantinello in più per avere l'estensione del tuo diritto.
E quindi come si fa ad impacchettare questo servizio? Lo si fa al contrario: invece di comprare la musica a dischi oppure di possedere dei dischi, degli album, come li si vuole catalogare, come si preferisce, invece di fare in questo modo, uno dice: no, senti, io ti faccio un bel pacchetto per tutta una certa selezione musicale che però vale da qui a maggio, e tu da qui a maggio di quello che è mio ti puoi sentire tutto. È come farsi un abbonamento a teatro: non è che tu possiedi tutte quante le opere, hai il diritto di andare fino a maggio per tot mesi a vedere gli spettacoli che preferisci.
Beh, c'è una certa differenza con l'abbonamento a teatro, che io, se io ho il teatro, gli attori li devo pagare, quindi se io me lo guardo 20 volte vuol dire che sono 20 volte che gli attori guadagnano e che il teatro spende. Invece se il fornitore di contenuti, che ha i file registrati, se io me lo voglio sentire per una settimana o per un mese, per lui non c'è nessun incremento di costo, è solo incremento di guadagno.
Esatto, cioè rovescia quella magia che fa l'informazione, cioè che se io ti rubo una mela, tu la mela non l'hai più; se io copio un'informazione, l'informazione l'abbiamo in due, e questo è tutto quanto a vantaggio di chi all'informazione vuole accedere. Se la mettiamo al rovescio, cioè in cui l'accesso all'informazione è parcellizzato nel tempo, vuol dire che c'è qualcuno che ha un set di dati finito messo su un tot di hard disk e guadagna invece estensivamente.
Sì,
cioè nel tempo di continuo guadagna sempre sugli stessi dati, che comunque non è che te li dà togliendoseli a lui, te li copia.
No, i dati, lui, lo sforzo, il costo di produrre i dati è avvenuto una volta, magari è anche già ripagato, perché anzi nella maggior parte dei casi moderni lo sforzo è già stato ripagato. Non siamo più nell'Ottocento in cui per ripagare uno scrittore ci volevano anni di libri venduti. Ora per ripagare un musicista basta qualche del lavoro fatto, bastano un paio d'anni di concerti, dischi, eccetera.
E quindi questa è una prima macroscopica differenza, e naturalmente non l'abbiamo ancora nominato, ma lo facciamo in frettissima. Ciò di cui stiamo parlando è il modello che hanno di fare affari quelle compagnie tipo Spotify, tipo YouTube, tipo a suo modo anche Netflix, anche se in una maniera tutta particolare, che poi esamineremo con calma.
E queste compagnie saranno sostanzialmente, cioè l'analisi di questi prodotti sarà sostanzialmente la fine temporale del nostro ciclo di trasmissione.
E un po' di musica, visto che di musica parliamo, musica mettiamo i Madness e poi torniamo a parlare di tecnologie più moderne come Spotify, eccetera, a confronto con i primordi del file sharing, cioè in particolare la condivisione tramite IRC.
In the morning, bowler hat on head, walking to the bus stop, he's longing for his bed, waiting with his neighbours in the rush hour too. Got to get the first bus, so much for him to do. He's got to hurry, got to get his seat, can't miss his place, got to rest his feet. 10 more minutes till he gets there, the crossword's nearly done. Going so hard these days, not nearly so much fun. His mind wanders to the office, his telephone desk and chair. He's been happy with the company, they've treated him real fair. Think of 7 letters, begin and end in C, like a big American car, but misspelled with a D. I will
wish he's about to get a move on. Driver's taking his time. I just don't know, I'll be late. Oh dear, what will I say? Pull yourself together now. Don't get in a state.
Don't you worry, there's no hurry. It's a lovely day. Could all be going your way. Take the dog's advice. Let up, enjoy your life. Listen to what they say. It's not a game they play.
He'll never get there at this rate. He's caught up in a jam. There's a meeting this morning. It's just his luck, oh damn. His head lies in his pocket for his handkerchief. Clothes are swept and stolen. His pulse beat seems so brief. Eyes fall on his wristwatch. The seconds pass real slow. Gasping for the hot air, but the chest pain it won't go. Trying to ask for help, but can't seem to speak a word. Words are whispered frantically, but don't seem to be heard. What about the wife and kids? They all depend on me.
We're so sorry, we told you not to hurry. Now it's just too late. You've got a certain date. We thought we made it clear. We almost are in our fears. We left it up to you. There's nothing we can do. Don't you worry, there's no hurry. It's a lovely day. Could all be going your way. Take the dog's advice.
Allora, cominciamo a parlare, diciamo, abbiamo detto che confrontiamo cose antiche e cose moderne, cominciamo a parlare delle cose antiche. Com'è cominciato il file sharing? Cioè lo scambio di file?
Noi avevamo valutato di far iniziare questa cronistoria da IRC, che è una tecnologia di chat che nasce a metà, anzi forse anche più tardi della metà, ce l'ho scritto. No, non è vero, IRC nasce nell'88, quindi a fine anni 80. Dopo un po', dopo qualche anno, nel 90, acquisisce la possibilità di inviare file tramite questa tecnologia, che ricordiamo è una tecnologia orientata alle chat.
Sì, lo scopo di questa tecnologia era scambiare messaggi tra persone. È importante, diciamo, precisare, perché si vede in questa maniera come l'uso poi è stato forgiato anche da questa cosa, che IRC era orientato ai canali, cioè non è un programma di messaging come potrebbe essere, non lo so, Skype o WhatsApp, o in cui lo scopo fondamentale è la conversazione uno a uno, in cui puoi comunicare più persone assieme, ma di base il software è pensato per comunicare uno a uno, cioè la connessione diretta.
Sì, se lo paragoniamo con, non lo so, faccio esempio Telegram. Su Telegram tu hai gli amici e parli con quelli direttamente, poi puoi anche fare i gruppi. E adesso non ricordo i dettagli, per la verità forse ci sono anche dei gruppi che sono pubblici e tu puoi cercarli ed iscriverti.
Sì, esisto.
Non sono sicuro, comunque mi sembra che sia esattamente che sia così, però pensate che IRC invece nasce al contrario, cioè l'entità fondamentale sono i cosiddetti canali, che sono i gruppi, le chat, le stanze, come le vogliamo chiamare.
Sì. Bisogna, se pensate, diciamo, a un'analogia sul mondo reale, un programma di messaging come per esempio appunto WhatsApp o Skype è analogo al telefono. Il IRC poteva essere visto come analogo a un bar, in cui la gente va, si sa che si parla di questa cosa, ti siedi e cominci a parlare.
Certo, quindi c'erano i vari canali che sono tematici, o per il gruppo che rappresentava una certa comunità reale o virtuale, o per l'argomento di discussione. IRC, intendiamoci, è ancora utilizzato.
Sì, noi parliamo al passato, però in realtà, diciamo, non è perfettamente utile e utilizzabile finora, noi lo utilizziamo normalmente.
Certo, è utilizzato e per dire, qual è un caso in cui sono utilizzati? Molti, ad esempio, sviluppatori di software hanno i loro canali IRC e c'è quello dedicato magari ai problemi degli utenti, quindi è un canale adatto in cui tu sai che se vai lì e dici ma a me non mi funziona il mouse, le persone non ti prendono per matto, perché quello è il canale giusto per chiedere e ricevere supporto. C'è invece poi quell'altro, che è quello per quelli che i problemi magari cercano di risolverli, in cui quelli che hanno appena sentito dire che a un sacco di gente non gli funziona il mouse si chiedono come fare a migliorarlo. E poi ci sono invece magari le comunità tipo Roma, c'è cioè Linux Italia e così via.
Mm-hmm. Comunque IRC, diciamo che è stato il forse l'antesignano, cioè lo scambio di dati su IRC è stato forse l'antesignano dello scambio di dati col cosiddetto peer-to-peer.
Ecco, ma prima detto, di arrivare al peer-to-peer, la parentesi necessaria da fare, che era quello che ci chiedevamo anche fuori onda, è: vabbè, ma le musicassette ce le copiavamo anche prima di internet, e questo naturalmente è vero. La differenza qual è? Che lo scambio di musicassette sostanzialmente avveniva o al negozio, cioè le compravi e tutto quanto a posto, oppure avveniva conoscendo la persona da cui tu volevi chiederla. Tu hai il certo amico che sai che si è comprato un disco e gli chiedi di mettertelo anche su cassetta, così ne potrai avere una copia. Quello che IRC piano piano inizierà, vedremo, a sviluppare è un sistema per cui la ricerca tra tante persone diventa un qualcosa di facile. Cioè, una volta che tu hai l'amico che sa, ha il disco, ottenere la cassetta è facile. Il difficile è se tu non hai quell'amico e cerchi qualcuno che lo abbia. Esatto. Quella è la parte faticosa ed è la parte che nel tempo verrà più seguita, più sviluppata tecnicamente.
Infatti, diciamo che all'inizio l'uso di scambio di file non solo su IRC, ma esistevano tanti altri protocolli ancora più vecchi per scambiare file. Banalmente l'FTP, il file transfer protocol, serve proprio a scambiare file, si chiama così per questo, ed è più vecchio, molto più vecchio di IRC. Però il concetto era sempre questo, cioè tu devi prima entrare in contatto con chi sai che ha l'oggetto che vuoi, cioè il file che vuoi, il disco che vuoi, il film che vuoi, e poi se lui vuole fornirtene una copia te la fornisce usando uno di questi protocolli. Inizialmente anche il RC era così, tu ti vedevi sui canali tipo appassionati di film anni 20, andavi là, era facile che se tu cercavi un film anni 20 ti ritrovavi un appassionato che magari aveva il file col film che cerchi tu.
Esatto, e poi te lo mandava personalmente. In questo senso era analogo a frequentare un certo locale, cioè è chiaro che se tu frequenti assiduamente un locale che magari fa musica live di un certo genere, ci sta che trovi anche persone che sempre legate a quel genere hanno il poster di quel concerto, il disco, la registrazione, la maglietta con l'autografo, non lo so.
Certo, e questo era il vero peer-to-peer, cioè era veramente tra pari, cioè nel senso due appassionati che si scambiano le cose per poter continuare a passare ore a chattare di quelle cose.
Sì, a un certo punto avviene il salto in avanti, cioè in realtà in un metodo tecnicamente molto contemporaneamente direi disorganizzato e affascinante.
Ma questo perché tu ti vedi come sviluppatore e quindi di conseguenza lo vedi disorganizzato. Inizialmente probabilmente era, diciamo, una grande idea.
Pensavo che volessi dirmi: questo è perché tu sei matto e lo vedi come affascinante. Non è affascinante per nulla. Va bene, potete opinare sia sul disordine sia sul fascino. Però che come funzionava questa idea? Iniziano a fare una serie di estensioni ai programmi per usare queste chat che funzionano così. Se una persona scrive in una chat una cosa che assomiglia ad un comando, cioè per esempio iniziano con punto esclamativo, tu scrivi magari punto esclamativo cerco e poi la cosa che stavi cercando, faccio un esempio, non ricordo assolutamente com'era la sintassi. A quel punto tutti quanti i programmi che erano in grado di capire che quella persona non aveva scritto un messaggio tra i tanti come ciao come stai o oggi mi sento molto allegro, ma capivano che quella persona stava cercando un file, controllavano se avevano sul loro disco un file che corrispondeva alla loro ricerca e gli rispondevano in automatico sì, ce l'ho.
In questa cosa bisogna fare una piccola premessa che non abbiamo nominato. Su IRC, sono come su tanti altri protocolli di comunicazione, sono venuti fuori dei era usanza comune fare anche dei cosiddetti bot, cioè dei programmini che stavano in ascolto sul canale e facevano determinate azioni, tipo dare il benvenuto a un nuovo utente che si collegava, tipo dire per esempio dare delle regole di etichetta per partecipare al canale, oppure delle informazioni sul canale stesso,
bloccare chi parlava troppo,
oppure bannare persone notoriamente non
che erano una lista di persone non gradite,
esatto, e robe di questo tipo. La svolta nasce appunto perché a un certo punto, se tu, io nel mio canale di cinema anni 20, tutti vogliono quel dato film che non si trova, io che mi scoccio di mandare ogni volta questo file a tutti, faccio un mio bot il cui scopo è: quando qualcuno nomina quel file, il bot ti chiede lo vuoi e te lo dà se lo gli dici sì.
Ecco, questa semplice modifica rende di fatto possibile un modo di ottenere dei file più automatizzato, meno mediato quindi da un agire sociale, cioè non c'è te lo chiedo ma magari non mi ricordo come si chiama, ti descrivo l'attore, tu hai capito, va bene, te lo do.
No.
Non è una conversazione al bar, però comunque si appoggia su un sistema inerentemente sociale, un certo. Canale di chat che alla fine assomiglia comunque a un bar.
L'unica differenza è che invece di chiedere a qualcuno dico il nome della cosa che mi interessa, magari con una parola chiave, e quello mi risponde col file, e quindi posso scaricare.
In termini di efficienza è molto meglio. Perché? Perché se io quella persona ha quel file, ma ora sta pranzando, leggerà il mio messaggio dopo pranzo, e tra un'ora mi dice, ah sì sì, ce l'ho io, che lo vuoi. A funzionare funziona uguale, ma è troppo più rapido se invece c'è un programma che lo fa al posto suo, e quello dove sta, se lascia il computer acceso, il file me lo invia comunque.
E metti che quel mio film degli anni 20 non è stato fatto negli anni 20, ma è stato fatto il 1 gennaio 1930, per cui si trova nella chat accanto film anni 30, io non lo sapevo e mi metto in quell'anni 20, non lo trovo. Ma se io appunto, come dicevamo poco fa, ho una di quelle modifichette fatte a questi programmini di chat che mi permette di cercare su tanti canali contemporaneamente,
ovvero contemporaneamente di entrare in tutti i bar e urlare chi ce l'ha, chi ce l'ha, chi ce l'ha,
prima o poi qualcuno mi risponderà.
Si spera,
però.
E quindi di nuovo, piccole modifiche, una dopo l'altra, che iniziano ad assomigliare sempre di più al modo in cui sono scaricati i file, diciamo, anticipando le puntate precedenti, le puntate successive, ai modi stile Mule. Cioè un qualcosa che diventa sempre più, scrivo il nome di ciò che cerco e vediamo se trovo.
Sì, alla fine praticamente esistevano una serie di script, si chiamano, cioè di programmini che si appoggiavano a questo protocollo di chat, il cui scopo fondamentale era andare in giro per i vari canali, chiedere una serie di file che veniva preimpostato, organizzare lo scaricamento di questi file. Cioè praticamente era nato un programma molto rozzo, confusionario se volete, poco elegante.
Sei d'accordo con me? Alla
ho
fine.
Detto se volete.
Se volete, io voglio.
Comunque era nato sostanzialmente un programma di file sharing, perché io in realtà era soltanto un accrocco di tanti programmini che funzionano tutti assieme, però in realtà il risultato è che se io cercavo un file lo trovavo e molto spesso me lo scaricavo.
Ecco, allora però una cosa da dire è che, come dire, abbiamo sottolineato più volte che tutto questo si appoggiava su un sistema di chat, di conversazioni, ma poi alla fine faceva in modo che le interazioni umane fossero meno necessarie, eppure rimanevano importanti. Tanto rimarranno importanti che le chat nei protocolli di file sharing rimarranno tantissimo. A un certo punto ne arriveranno anche di sistemi di file sharing, li vedremo, che non incorporano più le chat. C'è un sistema in particolare che non le incorpora più, perderanno di importanza in alcuni di questi software, ma non scompariranno. Cioè evidentemente questa convinzione che il file sharing comunque non fosse semplicemente un metodo di ricerca di una cosa che era da un'altra parte puramente tecnico, ma che fosse uno scambio tra umani, evidentemente era radicata in modo più o meno conscio.
Sì, indubbiamente i programmi di file sharing nascono dai programmi di chat, e l'interazione umana tra chi fornisce il file e chi lo riceve rimane una cosa importante. Prima, lo scambio era proprio comunicativo, nel senso che io magari ti ringraziavo se per un file che mi hai dato. Poi sono cominciate a nascere cose come il ranking o varie forme di reputazione, di ringraziamento.
Che avevano l'idea di dire, se tu sei una persona, evitare i furbetti. Cioè, a un certo punto nasce cosa per cui si dice, ma c'è gente che scarica solo e non condivide niente, e il mio non si può mica fare così, se è una comunità siamo alla pari, inventiamoci delle regolette. Giusto o sbagliata che fosse questa idea, nasce quindi l'idea di reputazione. Se è una persona che offre, se è una persona che comunque collabora, ci si lascia delle recensioni in un certo senso. Ci sono vari esperimenti in questo senso, che comunque andranno sempre ad insistere su un'idea di utenti che sono persone che condividono i file che sono i loro, che sono le loro passioni, e che quindi sono interessati. Tanto è vero che, torniamo alla legge sul copyright, A un certo punto viene modificata la legge sul copyright in Italia. Come anticipavo prima, la legge sul copyright in Italia diceva che sostanzialmente lo scambio era in realtà vietato solamente a fini di lucro. Per il resto tu potevi sempre passare un'opera benché coperta dal diritto d'autore e non c'era problema. Di conseguenza il file sharing di questo tipo non c'era lucro evidentemente e quindi si poteva fare.
Cioè io non potevo fare le fotocopie del mio libro e vendermele, ma se facevo le fotocopie del mio libro per uso personale, alla fine le potevo fare.
Ecco, e per fare contente invece le major dell'editoria viene cambiato il testo della legge, perché viene detto no, non è necessario il fine di lucro, è sufficiente che ci sia un vantaggio dall'utente che lo offre.
Ora, vantaggio è una parola sibillina, perché può significare tante cose, perché il fine economico, il fine di lucro è chiaro, se io non ci guadagno da questa operazione non ho fini di lucro. Ma il vantaggio è una cosa diversa, perché il vantaggio possono essere tante cose. È ovvio che se il fatto di godere di un bene mi provoca un vantaggio, tipo non dovermelo comprare, e questa cosa qua non è, è un vantaggio ma non è un fine di lucro, quindi la legge teoricamente la proibisce. Quindi mettiamo che se io che metto a disposizione un file lo faccio perché mi aspetto di ricevere qualche altra cosa in cambio, tipo un altro file, a questo punto io sto traendo un vantaggio. Questa era l'accezione.
Anche la legge è molto pesante, che cambia il senso del copyright in maniera restrittiva, comunque si appoggia sull'idea che la condivisione di file sia un fenomeno sociale. Sì. Cioè che le persone che condividono il file con un altro, pur non guadagnandoci nulla, ci stanno in un certo senso guadagnando in senso largo, per un fenomeno non riassumibile nel semplice bilancio economico.
Certo, perché la questione è che il vantaggio che si può avere da uno scambio non è un vantaggio economico, cioè non necessariamente io scambiando materiale voglio guadagnare, cioè voglio farmi lo stipendio. Potrebbe essere che io voglio semplicemente godere di materiale che io non ho e in cambio concedo il mio. Ora, questa cosa è un salto abbastanza grosso, perché quando si parlava di fini di lucro, sostanzialmente il cittadino era libero di scambiare le cose con i suoi amici o anche persone che non conosceva e comunque sentiva parte di una sua comunità. Ora non più, perché a questo punto non è più il fatto che io metto su una forma di impresa o di guadagno, qua si parla di appunto vantaggio in senso lato, quindi chiunque può essere perseguibile per l'aver tratto una minima cosa positiva dall'appartenere a questa comunità.
Sì, anche semplicemente appunto il senso di appartenenza ad una comunità. Ecco, non so se vogliamo mettere una canzone o rimanere sull'argomento. Decidiamo
canzone.
In fretta.
No, canzone. Perché...
Canzone. Allora, canzone.
Che poi ci dicono che parliamo troppo, come già è successo.
22:17, torniamo in onda, continuiamo a parlare di file sharing e copyright e siamo, vi ricordo, nella fase in cui mettiamo a confronto i primissimi sistemi, in particolare quelli legati al protocollo IRC e gli ultimissimi sistemi, quelli che possono essere esemplificati in Spotify, ma in realtà ce ne sono tanti altri. Volevamo partire con un chiarimento, da una parte che l'ascoltatore a noi più vicino geograficamente ci ha segnalato che forse poteva essere poco chiara, ovvero che forse potevamo aver suggerito che questi sistemi di chat e di reputazione potevano forse aver fatto un regalo alle leggi sul copyright. No, se non intendevamo dire questo, intendevamo dire che sia gli utenti, gli sviluppatori, insomma, come dire, sia chi sviluppava questi sistemi ci stava dietro e, schematizzandolo fin troppo, stava dalla parte del download, e chi invece stava dalla parte di proibirlo, cioè gli editori, i grandi gruppi, il legislatore che poi nei vari paesi ha aggiornato le leggi per far sì che queste cose le proibiva, ha spesso mostrato di intendere il copyright come un fenomeno sociale, che questa cosa delle chat non era occasionale, non era un caso, era qualcosa di connaturato.
Sì, infatti l'idea, diciamo, probabilmente della vicinanza dei due argomenti ha fatto un po' generato un po' di confusione, ma la questione sono due cose indipendenti che però sono collegate allo stesso aspetto, cioè il fatto che inizialmente e per gran parte della sua storia lo scambio di file era una cosa, un fenomeno sociale che avveniva sotto forma, diciamo, nell'ambito di determinate comunità, e il cui vantaggio che veniva creato era un vantaggio sociale, non un vantaggio economico o un vantaggio personale.
Sì, lo spostamento sul piano economico fu uno spostamento su cui calcarono la mano soprattutto le aziende che volevano proibirlo, perché dopo aver sostenuto la retorica di cui abbiamo già parlato, quella del furto, poi ne provarono a dire una più sottile, una più colpevolizzante, che era quella in cui invece si diceva sostanzialmente, se tu scarichi le cose protette da copyright, l'industria economica che produce la musica che tanto ti piace non sarà più sostenibile. Oggi mi segnalavano, e io rileggevo con piacere, un opuscolino autoprodotto ormai un po' di anni fa, vediamo se ne trovo la data, ma mi sa di no, in cui si faceva, no, proprio una storia di un ipotetico scaricatore che a un certo punto si sentiva in colpa perché scopriva che non solo Winona Ryder era sul lastrico per colpa del suo download, ma che poi a un certo punto gli dicevano anche non solo le grandi case produttrici ci rimettono, ma anche i piccoli gruppi e le piccole produzioni. Quindi lui scopre atterrito che evidentemente per il motivo per cui il suo amico Luigino, che suona con gli Sfigatos, non riesce ad emergere, è evidentemente colpa sua, che scarica col computer, tutti quanti si sono scaricati il suo disco, lui sarebbe potuto diventare ricchissimo, questo suo amico Luigino, e invece ancora gli tocca lavorare in fabbrica. Questa morale, no? Quindi tutta colpevolizzante, che dice se tu scarichi non è che stai facendo un furto, però adesso ci sarà qualcuno che piange comunque.
Sì, e questa cosa indubbiamente doveva causare negli utenti la corsa a comprare gli ultimi dischi delle ultime band che sono trendy al momento.
Sicuramente.
E alla fine era questa la conseguenza.
Evidentemente, sì, è andata proprio così. Però sicuramente quello che gradualmente sono, e nemmeno in modo lineare, sono riusciti a imporre è comunque lo spostamento del tema della condivisione di file. Quindi notate, condivisione, qualcosa che si fa tra più persone, che riguarda in genere un consenso quantomeno e uno scambio mutuale, a un certo punto si sposta verso un piano di mercato.
Sì, praticamente il pirata scaricatore viene trasformato dall'equivalente di un ladro, sostanzialmente all'equivalente di una spia industriale che si frega i prodotti dell'industria mandandolo sul lastrico. È interessante però che, giustamente come spesso fanno le grandi industrie multinazionali, in quello stesso periodo in cui si avveniva questo spostamento, diciamo, concettuale del tipo di furto di cui erano accusati gli scaricatori, Contemporaneamente comincia ad avvenire appunto nella grande industria un interesse verso la possibilità di gestire loro stessi lo scaricamento, cioè di fornire qualcosa un po' come contentino, un po' come fonte di guadagno.
Anche perché fermare quel fenomeno non sembrava assolutamente ragionevole, non ci si stava dietro né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista legale, perché il fenomeno era un fenomeno di massa,
sì.
Cioè scaricare film pirati, nonostante le complessità che abbiamo detto dei primi anni, quelle di RC, e anche il fatto che in quegli anni, appunto prima del 91, avere una connessione internet era non raro, molto di più. Però invece negli anni 2000, a metà degli anni 2000, il fenomeno cambia, non è più per niente un fenomeno raro, scaricano tutti.
Sì, quindi sostanzialmente si voleva puntare in questa direzione. Questo è anche stato causato da vari studi che sono comparsi nel frattempo, che sembrano, in un certo senso, che sono stati stimolati da questa forma di pubblicità in cui il tu scaricatore causi il fallimento di tante grandi multinazionali. In realtà sembra che, dagli studi che abbiamo fatto, che i usufruitori di musica scaricata sono anche i più prolifici acquirenti di musica sotto forma di CD, dischi, eccetera, eccetera.
Ma perché? Perché una persona che ha più possibilità di farsi una cultura musicale, di conoscere delle cose, poi sarà anche intenzionato a comprare dei dischi, a andare a dei concerti e così via, perché diventerà banalmente appassionato di un qualcosa a cui prima non aveva i mezzi per appassionarsi.
E ora quello che è venuto fuori sostanzialmente è che le industrie incominciano a dire: ma forse non sarà il caso che cominciamo pure noi a distribuire qualche cosa in maniera tale da fare appassionare gli utenti che poi vengono a comprare. Ma un'industria gratis?
A poco magari.
A poco. Perché magari qualche industria ci arriva all'idea del gratis, ma dopo molta molta fatica e molti molti dirigenti licenziati. Prima ci si prova a pagamento, giustamente.
E quindi nascono i vari store, c'è il primo che nasce, la seconda versione di Napster, poi dopo ci torneremo meglio. Penso sia proprio il primo posto in cui tu potevi comprare della musica, un tot alla canzone. Ma i più altri,
oppure,
altri
oppure,
famosi,
oppure anche con abbonamenti, con però diciamo il primo che è diventato veramente famoso, perché diciamo grazie alla filosofia a una filosofia aziendale molto nota di fidelizzazione dell'utente, è diventato praticamente indispensabile per chi era acquirente di quell'azienda. Il più veramente famoso è stato iTunes.
Sì, iTunes, che però all'inizio insomma doveva affrontare il fatto che in pratica su iTunes ci trovavi nemmeno tutto, lo pagavi, tutti scaricavano a gratis e tu eri l'unico scemo che pagava per la musica.
Quindi diciamo inizialmente questa cosa causava un qualche problema.
Anche uno stigma sociale, sinceramente.
Sì, cioè, però,
questa è la mia esperienza personale con chi usava iTunes.
Però la questione è che molti hanno cominciato a usarlo perché gli utenti Apple fidelizzati, cioè che non potevano fare a meno di usare Apple, usando Apple non potevano fare a meno di usare iTunes, e quindi alla fine venivano fidelizzati in quella maniera.
Sì, lì appunto faceva molto presa il fatto che il modo per comprare musica fosse integrato nel programma in cui tu ascolti musica. Quella è stata una mossa commercialmente vincente, che poi ci ritroveremo, così sempre per saltare di palo in frasca, ma non fino a un certo punto, ci ritroveremo anche nell'idea degli App Store, cioè il programma il dispositivo con cui tu usi i programmi è integratissimo con il metodo per comprare nuovi programmi.
Certo. C'è da dire che a quell'epoca, e questo va a vedere come ancora l'industria fosse molto timida, pure il cosiddetto geniale Steve Jobs, tanto osannato dal mondo Apple, non se la sentì di fare il grande passo verso una distribuzione completamente gratuita dei file. Infatti l'iTunes aveva una caratteristica che mi piace ricordare, perché fa vedere l'idea che inizialmente aveva appunto l'industria di come dovesse andare la distribuzione dei file, che i file avevano un prezzo minimo. Cioè, è vero che se io mettevo la musica su iTunes, musica protetta da copyright, questa per scaricarla aveva un prezzo, questo io me l'aspetto, perché comunque devo compensare il titolare del copyright. Ma se io avessi voluto mettere un mio brano gratuitamente per farmi pubblicità, o un mio software, perché stiamo parlando di un sistema che permette di scaricare qualunque cosa, protetto da una licenza libera e quindi sostanzialmente disponibile a tutti e gratuito per tutti, o altre cose di libera distribuzione o del pubblico dominio, eccetera eccetera, iTunes non permetteva di scaricarle liberamente, come in realtà poi vedremo tutti gli altri store hanno fatto. Nelle prime versioni iTunes pretendeva un prezzo minimo che, se non erro, era un centesimo di dollaro. Quindi l'idea era quella che non ci doveva essere una libera distribuzione, ma che comunque per la distribuzione qualcosa andava pagato. Anche uno qualcosa di minimo è assolutamente trascurabile.
Ecco, poi naturalmente i dettagli della distribuzione cambieranno, anche forse non possiamo nemmeno parlare di semplici dettagli quando arriviamo per esempio, appunto, come già citato, al modello come quello di YouTube, che oggi diamo abbastanza per scontato che tu su YouTube ci puoi sentire la musica, ma che nasce in realtà per fare altro, nasce come un qualcosa di simile ad un blog ma con i video, cioè un qualcosa per canali personali, produzioni personali, cose molto semplici, diventa un hosting di video di qualsiasi genere, qualsiasi tipo, in cui addirittura la musica te la raggruppa pure per album, fai le playlist, ti trova un artista completo, le canzoni correlate e tutto il resto, in cui c'è un modello gratuito basato su pubblicità e sostanzialmente, come dire, che non viene incontro ad un ascolto della musica che nessun musicofilo, ma nemmeno anche soltanto che nessuna persona appassionata di musica apprezzerebbe. Ad esempio c'è la pausa tra le canzoni, ok? Non esiste l'ascolto continuo. O anche il modello di Spotify, in cui invece il modello è basato e in parte sulla pubblicità, in parte sulla musica, ma è molto più, appunto, concentrato sulla musica, a differenza di YouTube. È un modello, appunto, che quindi guadagna sul tempo, non sul numero di canzoni che ti compri. Il modello varia molto, ma comunque il modello di fare soldi con quello che parte come file sharing, e come anticipavamo in apertura di puntata, invece a un certo punto smette di essere file sharing, perché smette di essere sia file sia sharing, cioè smette di essere file nel senso che quei contenuti tu prima te li scaricavi, te li mettevi sulla penna USB ed erano tuoi, li portavi, li mettevi sullo stereo della macchina, lo mettevi sul portatile, non l'avresti messo sullo smartphone perché forse era troppo presto per averne uno, lo potevi dare al tuo amico Gigino e il file comunque era tuo, e non è nemmeno più sharing. Non è nemmeno più sharing perché se la condivisione è metà da soldi ed è tra me e una grande azienda, si chiama vendita.
E ciao. E sì, quello che volevo aggiungere, diciamo, ascoltando questa trasmissione, a cui non ho partecipato molto, però l'ho ascoltata come voi in diretta, è che secondo me la grande differenza tra quello che poteva essere un meccanismo di file sharing come quello in IRC o come quello su Emule o Torrent, di cui penso parleremo nelle prossime puntate, e quello che può essere di Spotify o Netflix o degli altri gestori, è che l'industria e in generale la legge hanno reso estremamente complicato e noioso cercare i file per chi, diciamo, non è abituato o non è del settore, perché conosco molta gente che ad esempio i torrent impazzisce per utilizzarli, oppure si lamenta del fatto che Mule non funziona tanto bene, che devi aspettare, e così. Invece dall'altra parte hanno fatto dei servizi che proprio all'interno delle loro stesse pubblicità nella versione gratuita ti dicono: ma sei stufo di ascoltare pubblicità, di dover cercare così, vorresti avere tutta la musica che vuoi ogni quando vuoi, non considerando che non è tutta la musica e non è ogni quando, perché se non c'è connessione
o anche quando finiscono i giga, che comunque sono una risorsa non illimitata nella maggior parte delle tariffe telefoniche che in pratica le persone hanno.
Quindi diciamo, bypassando i vincoli, i limiti fisici poi delle possibilità di scaricare, e comunque quello che ti propongono è che per una quota mensile, che diciamo per te una quota mensile che per molti o comunque per una certa fascia di reddito è trascurabile, che può essere quella di 5, 10 euro o 15 euro al mese, allora ti danno la possibilità di avere tutto quello che vuoi. E diciamo che questa cosa è, come in molti altri casi, quella un pochettino, cioè il mio modesto opinione, è quella di sacrificare un pochettino di comodità o comunque di questa parvenza di comodità e di velocità per invece una scelta un po' più oculata, che appunto poi in realtà rivela anche dei vantaggi, perché ad esempio sicuramente la musica che puoi scaricare seguendo dei percorsi pirati ti permette di comunque conoscere le persone, chattarci magari, o di infilarti in degli ambienti più diciamo che ti fanno scoprire di più, non lo so. Credo che forse di Spotify se ne parlerà più avanti nelle prossime puntate in maniera più attenta, però
credo che di Spotify se ne parlerà più o meno sempre, sì. Dell'aspetto che tu hai detto, cioè della costruzione
di un mito di comodità,
perché poi molto si basa sul decidere che cosa è importante, cioè, tra tanti sensi la parola comodità, quale senso è più importante, quindi la costruzione di una retorica della comodità. Mi sa che ce l'avevamo in mente per la terza puntata di questo ciclo, sì. Ma magari cambieremo idea. Non fateci affidamento.
Questo ciclo, diciamo 3-4 puntate, potrebbero diventare 5, non lo sappiamo ancora. Appena finiamo di prepararlo, ve lo diremo.
Eh sì, per essere idee un po' schematiche. Mi sa che avevi comunque qualcosa da aggiungere.
Sì, no, vabbè, volevo aggiungere semplicemente il fatto di, diciamo, agganciandomi a quello che diceva lui, come il fatto che, come stavamo dicendo prima, dai programmi di file sharing vengono praticamente, sono dei nipoti dei programmi di chat, e che la chat all'inizio ha rappresentato una costante in molti programmi di file sharing, che via via però è diventata sempre meno importante e poi è stata filtrata attraverso, appunto, diciamo, i sistemi di ranking, di reputazione, eccetera. E quello che si è visto negli ultimi anni è proprio questo: col passaggio a con la diffusione di questi sistemi di base aziendali, che sostanzialmente sono sistemi di distribuzione di file, anche in quello che è il file sharing più tradizionale si assiste a una perdita di importanza della componente sociale, cioè di quella componente che consentiva di scambiare le informazioni personalmente tra gli attori dello sharing, cioè da chi offre il file e chi lo riceve. Infatti, se vedete, negli ultimi sistemi di file sharing sostanzialmente la chat o è scomparsa o comunque è molto ben nascosta.
Sì, è abbandonata. Io a volte mi chiedo sempre se io scrivessi un messaggio, quello arriverebbe dall'altra parte, perché non ho mai ricevuto un messaggio su alcuni programmi di chat, su alcuni programmi di file sharing negli ultimi anni, e ogni volta che ne ho inviato uno nessuno mi ha mai risposto. Mi chiedo se veramente qualcuno li riceve ma non li legge, o se nessuno li riceve. Ecco, questa
è solo l'interfaccia.
C'è solo l'interfaccia, si può, in realtà non fa nulla. No, magari sono anche una persona antipatica io e quindi nessuno mi risponde. Però ecco, a parte la battuta, veramente la chat è gradualmente scomparsa da vari di questi sistemi, non proprio tutti, ma
parecchi. Ma diciamo, quello che si vede è che se fai appunto una media su quello che c'è nelle vari periodi storici, mentre prima la chat era la base, se non la base, una costante dei programmi di sharing, ora la chat o comunque i sistemi che ti consentono di avere una qualche interazione con l'altro capo della connessione sono diventati al meglio delle possibilità superflue che sono utilizzate da quasi praticamente nessuno. Questa cosa rende l'evoluzione del file sharing, diciamo, che abbiamo visto come evoluzione verso l'azienda che ti fornisce il contenuto, diciamo, rende questo sistema influenza anche la parte del proprio file sharing, perché praticamente tu che cominci ad abituarti al concetto dello store, che può essere quello di Netflix, quello di Spotify, quello della Apple, quello che vuoi, cominci anche a vedere lo stesso file sharing come se fosse una specie di store, e di conseguenza perdi quello che era la funzione sociale dello sharing che c'era negli anni 90.
Ma è anche per buonissima parte degli anni 2000. Comunque.
Vabbè, negli 90 era praticamente obbligatorio, negli anni 2000. Perché aveva una connessione internet. Opzionale.
Perché si poneva il problema in quanto aveva una connessione internet.
E certo.
Okay.
E metà dei problemi era: ah, ma non riesco a fare funzionare, tu sai come si fa.
sì, è relativamente l'argomento più importante dell'informatica, cioè prendi insieme al comprarsi un computer, al collegarlo a internet, la domanda subito successiva era: bene, ora come sistemo tutto per poter scaricare, che è evidentemente la funzione fondamentale del computer. No, davvero era così, era una parte che vorremmo riuscire a curare in questo ciclo di puntate.
Ma questo era legislativamente sancito. Io vi ricordo che in Italia c'è una cosa che si chiama il
pizza.
No, la storia della tassina sugli hard disk, sui sistemi
su tutti quanti i supporti che sono in grado di memorizzare materiali anche protetti da diritto d'autore. È una tassa preventiva.
L'equo compenso.
Giusto.
E quindi è una tassa preventiva perché si dà per scontato che se tu ti compri un sistema di archiviazione, che sia una penna USB, un disco o una uno scatolo
foto
di DVD,
ma non farci ridere.
Ma faccio molte foto io.
Però chi lo sa, magari sono foto a delle cose protette da copyright.
Certo.
Non si può sapere. Ecco, sì, vai.
Pensavo, diciamo, anche l'altro fattore che sicuramente è molto cambiato, no? Che negli ultimi 20 anni siamo sempre stati più abituati a una cultura dell'immediatezza. E in qualche modo credo che tutti i vari servizi, cui penso che è soprattutto Netflix e Spotify, hanno abusato in qualche modo, o comunque tratto grande vantaggio dal fatto che il consumatore medio, perché poi di questo stiamo parlando, del consumatore medio che comunque è entrato nel mondo del voler accedere al, cioè non è più il musicofilo l'obiettivo a cui le varie compagnie si riferiscono, perché magari il musicofilo o il cinefilo preferiscono comunque avere altri strumenti o altri sorgenti d'accesso alla musica, che possono essere sicuramente quello della condivisione o magari comprarsi i dischi o così via, perché comunque c'è sempre più un mercato di nicchia per queste cose. Però diciamo il consumatore medio, che è quello che poi assicura i grandi guadagni, ha sempre più volontà appunto di accedere con immediatezza alla musica o ai video e non di scaricarli, e su questa cosa sicuramente rendere complicato scaricarli, perché credo che comunque anche i sistemi di file sharing come Netflix o Spotify potrebbero essere molto veloci se vivessero più tranquillamente, se non fossero tanto stigmatizzati. Non so, questa è una domanda: secondo voi si potrebbe avere un sistema tanto responsive come i vari?
Ma in realtà sì. Perché una cosa che penso che discuteremo nelle puntate successive, ma molto più successive, è il fatto come questo passaggio di paradigma dall'appunto il file sharing sociale alla distribuzione abbia influenzato l'utente, che ormai assieme alla Netflix e a tutti gli altri store di questo tipo sono venuti fuori anche una serie di servizi. Mi viene in mente Mega Upload, per esempio, in cui sostanzialmente
Eifu,
vabbè, però dico il nome più famoso è quello, in cui sostanzialmente l'idea era la stessa, nel senso che io cerco un file, quello mi viene fornito, non devo aspettare il download di pezzi di file che poi dopo 2 giorni di scaricamento mi compongono il mio file, ma nell'arco io chiedo una cosa ben precisa e quella mi viene fornita a determinate condizioni, eccetera. Quindi anche quello che è considerato il file sharing illegale, perché Mega Upload è stata chiusa proprio perché faceva file sharing illegale, sostanzialmente ha mutuato il sistema della distribuzione stile Spotify. Quindi in realtà sì, che probabilmente se non venisse anche con tutto lo stigma, pure la distribuzione illegale si è spostata in questa direzione. Quindi in realtà questo è un movimento generalizzato, secondo me.
Sì, e viceversa, del resto, anche dal punto di vista strettamente tecnico, in realtà la singola autorità particolarmente grande non è un metodo che sia particolarmente vantaggioso strettamente, cioè è possibile ottenere lo stesso tipo di prestazioni in termini di qualità, di velocità, di latenza, cioè di quanto mi ci vuole per far partire il download, anche con metodi che non dipendono da un'azienda. Certo, la cosa è leggermente rallentata dai metodi distribuiti, ma in realtà i metodi distribuiti, poi lo vedremo meglio, sono figli sostanzialmente della repressione. Cioè è perché ci sono delle leggi pesanti sul diritto d'autore che tu hai bisogno di metodi che aggiungono un po' di lentezza. Se non avevi bisogno di questa un po' di lentezza, che comunque stiamo parlando di qualcosa dell'ordine tipo dei 10 minuti per far partire il trasferimento di un film che poi ti vedi in tempo reale, se non ci fosse questa necessità potremmo stare veramente su ordini di grandezza incredibilmente inferiori, perché la verità è che almeno in questo pezzo di mondo, naturalmente questa va sempre chiarito, abbiamo delle disposizioni tecniche particolarmente vantaggiose, per cui se 10 anni fa, anzi anche più di 10 anni fa, con le ADSL appena arrivate, riusciamo tranquillamente a scaricarci un film nel tempo di cenare e vedercelo subito dopo, ecco, ora stiamo un ordine di grandezza sopra e non si capisce quindi dove sia il problema tecnico nel fare la stessa cosa. Ecco, e appunto, come vedete, volevamo andare in chiusura, invece sono ancora tanti gli argomenti da affrontare, ma non poteva che essere così, tant'è che abbiamo deciso che ci voleva un ciclo di puntate e non una sola. Quindi, se siete d'accordo, io vi saluterei mettendo prima un brano, poi i saluti veri e propri, così stacchiamo un po'. Allora, questi sono i NoFX e a tra 3 minuti.
Watch it crumble, see the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it, that sarcasm, let it burn.
E 45, come diciamo, andiamo in chiusura. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a chi ci ha chiamato per farci complimenti, veramente apprezzatissimi. E che dire, noi vi rimandiamo a tra 2 domeniche, che sarà il 25, se la matematica non mi inganna,
in cui probabilmente finiremo il ciclo sulla neuroscienza, su, no, mi fanno, no, niente, mi fanno segno che, e quindi faremo la seconda puntata del presente ciclo
di quello che avete appena ascoltato,
e quindi parleremo di nuovo di file sharing. Penso che dalla prossima puntata parleremo proprio della,
faremo una sequenza più dettagliata,
sì, più dettagliata fatto... degli inizi del file sharing sociale nel...
abbiamo confrontato il 1990 con il 2017, adesso ci metteremo qualcosa in mezzo in questi ormai quasi 30 anni. Mm-hmm. E cos'altro volevo dire? Visto che l'ascoltatore me l'ha chiesto, lo ribadisco, voi potete naturalmente ascoltarci anche dal sito web della radio, che è ondarossa.info, andando su Palinsesto domenica, e lì trovate il Zira nella presa, oppure già oggi stesso la trasmissione la trovate lì. Naturalmente potete ascoltare anche quelle passate, tutte quelle che abbiamo fatto da qui a ormai 2-3 anni fa. Quant'è che trasmettiamo? Assai. È il terzo anno. E che cos'altro dirvi? Quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, una radio che da 40 anni vive e trasmette nel territorio di Roma e provincia, senza padroni, senza pubblicità, senza il finanziamento di partiti, che per questo chiede a voi che la ascoltate il sostegno. È un sostegno ingente, è un sostegno che è sempre stato molto importante, che lo è ancora di più adesso, perché abbiamo bisogno di far fronte a questa grossa spesa, quella del trasmettitore nuovo, una spesa che però in prospettiva ci darà anche delle tranquillità in più, sia tecniche sia economiche. Per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, cioè di finanziamento dal basso, con cui vogliamo puntare a raccogliere 19.000 euro, anzi dobbiamo raccoglierli perché ci servono 19.000 euro per l'acquisto di un trasmettitore nuovo. E potete farlo andando sul sito della radio, cliccando sul banner grande, non potete non notarlo, che vi rimanderà proprio alla campagna. La campagna l'abbiamo lanciata da poco, da meno di una settimana, e però sta già andando benissimo, o almeno no, benino, bene si può dire. Insomma, abbiamo già raccolto più di 1000 euro in pochi giorni, questo ci rincuora. E allora vi lascio in chiusura qualche spot. Un saluto grosso a chi ci ha ascoltato, in particolare da chi l'ha fatto dietro le sbarre.
Sapete, ma purtroppo siamo qui a raccontarvi delle cose drammatiche. Era iniziata come una scomparsa.
La voce di Radio Onda Rossa sta scomparendo dall'etere romano.
Vabbè, ma si è sempre sentita male.
No, ora il trasmettitore sta proprio per tirare le cuoia.
Ma come?
C'ha 25 anni.
E mo ci serve un trasmettitore nuovo.
E quando avevo bisogno?